siamo più abituati al pomeriggio e spero che il mio messaggio possa essere di aiuto e di ispirazione. Dovevo in realtà predicare domenica prossima, metto subito le mani davanti, quindi forse ho avuto un po' meno tempo per prepararlo. Ho avuto una settimana molto difficile, ma soprattutto il benvenuto di Sandu mi ha completamente confuso, perché sto ancora pensando Bologna, Nord, ho fatto una battuta, ma il mio cervello ha provato a elaborare cosa volesse dire, ma non ci sono riuscito. Comunque, a parte quello, perfetto, grazie. Due weekend fa ho portato John e Rachel in un castello nelle zone del Parmense, ce ne sono tanti, era una giornata piovosa, siamo andati in questo posto bellissimo e abbiamo fatto questa gita, diciamo, il castello all'interno, perché la giornata non era stupenda, no? E alla fine della, quindi eravamo io, Michaela, Rachel, John e Benji ovviamente, no? E alla fine la guida fa: guardi che suo figlio è là. Allora ho detto: Benji, ha visto Benji piccolino, no? Sicuramente. Invece lei intendeva John, suo figlio è là. Ho detto: questo posto, questo castello fa schifo, non ci sono più. Nonno Alex, praticamente mi ha detto nonno Alex. Ma non è finita qua. Domenica scorsa, oggi non c'è, un tuo signore Giuseppe, che oggi non è venuto. Allora ero in fondo con lui, faccio quello là che canta il mio figlio. Allora qua c'era Davide, qua c'era Giampiero, e lui indicando Giampiero fa... Allora poi ho detto: Michela, la sera, mi raccomando, stasera patatine fritte, non fare il solito chilo e mezzo, un chilo e tre, che mi devo mettere la dieta, devo un attimo ritrovare la mia gioventù. Che immagine avete di voi stessi? Che immagine fisica avete voi di voi stessi? Io a volte mi ritengo assolutamente a posto, in realtà ovviamente non lo sono. Ma che immagine spirituale avete di voi stessi? La Bibbia su questo inizia a Genesi e finisce in Apocalisse e parla di noi in modo molto molto dettagliato. Però questo pomeriggio voglio seguire un ammonimento, un'esortazione di Paolo che si trova in 1 Corinzi 10. Lo leggiamo insieme, 1 Corinzi 10 al versetto 1. Il titolo del messaggio è Verso la terra promessa. E qua dice il passo: non voglio infatti che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola, passarono tutti attraverso il mare, furono tutti battezzati nella nuvola, nel mare, per essere di Mosè, mangiarono tutti lo stesso cibo spirituale, bevero tutti la stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva. E questa roccia era Cristo, ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque, infatti furono abbattuti nel deserto. Ora, queste cose avvennero per servire da esempio a noi, affinché non siamo bramosi di cose cattive come furono loro costoro, perché non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo quanto è scritto: il popolo si sedette per mangiare, per bere, poi si alzò per divertirsi. Non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono, le caddero in un sol giorno 23.000. Non tentiamo Cristo come alcuni di loro lo tentarono e perirono morsi dai serpenti. Non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Ora, queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi, che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche, perciò chi pensa di stare in piedi guardi di non cadere. Oggi noi stiamo in piedi, ma stiamo attenti a non cadere. E vi voglio parlare di una riflessione profonda di questa, diciamo, di questo periodo, che non è un periodo negativo della mia vita, ma un periodo dove sono alla ricerca di fare un salto di qualità spirituale. E questa storia legata, diciamo, al popolo di Israele è una storia che da, diciamo, ormai da qualche anno, da un certo punto di vista, mi affascina. C'è un forte parallelo tra quello che è stato la vita di Israele in quel periodo, no? La prigionia in Egitto con la nostra vita nel peccato, l'attraversamento del Mar Rosso con la nostra conversione, col battesimo, la vita nel deserto, no? Questa vita, diciamo, sulla terra, diciamo, questa preparazione piena di sfide, è la terra promessa, no? La vita eterna. sono stati 40 anni nel deserto, che più o meno rappresenta la nostra età da adulti, no? Da, diciamo, nella media di persone convertite. Oggi non parleremo né del periodo in Egitto, non parleremo né specificatamente della terra promessa o della conversione, anche se è molto interessante parlarne, ma parleremo della vita nel deserto. È solo di una piccola parte. Il primo punto di oggi è: siamo messi alla prova. In Esodo, al capitolo 15, Israele ha appena attraversato il Mar Rosso, si trova nel cammino, e qua dice al versetto 22: poi Mosè fece partire gli israeliti dal Mar Rosso ed essi si diressero verso il deserto di Sur. Camminarono 3 giorni nel deserto e non trovarono acqua. Quando giunsero a Mara non poterono bere l'acqua di Mara perché era amara. C'era il cartello: Pozzo Mara, acqua amara. Perciò quel luogo fu chiamato Mara. Allora il popolo mormorò contro Mosè dicendo: che verremo? E gli gridò al Signore. E il Signore gli mostrò un legno, Mosè lo gettò nell'acqua e l'acqua divenne dolce. E lì che il Signore diede al popolo una legge e una prescrizione e lo mise alla prova, dicendo: se tu ascolti attentamente la voce del Signore, che è il tuo Dio, e fai ciò che è giusto agli occhi suoi, porgi orecchio ai suoi comandamenti e osservi tutte le sue leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitte agli egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce. Poi giunsero a Elim, dove c'erano 12 sorgenti d'acqua e 70 palme, e si accamparono lì presso le acque. Ora la scena è piuttosto chiara: hanno da poco attraversato il Mar Rosso, sono in cammino nel deserto, ma le borracce incominciano a esaurirsi, terra arida, calda di giorno, freddo di notte, manca l'acqua. Cominciano a aver sete. Ora, siamo mai trovati in una situazione del genere? Non parlo letteralmente del deserto senza acqua, spero di no per voi, ma in un momento dove la vita è particolarmente stressante, dove avete bisogno di un rinfresco, dove avete bisogno di svagarvi un momento per voi, dove in un certo senso non ne potete più. Continuiamo con Israele. Arrivano alla sorgente milioni di persone, non 10 o 20, sono tanti, e trovano un'acqua non potabile. Cosa fanno? Fanno quello che più è nella natura dell'uomo: mormorare, lamentarsi. Noi cosa facciamo quando siamo stressati, quando sentiamo che abbiamo bisogno di rinfresco, di ristoro nella nostra vita? Ci lamentiamo, abbiamo bisogno di scaricare, guardarci partita, la gara, quel programma televisivo, quel film, il cinema, un weekend di relax, voglia di montagna, voglia di mare. Abbiamo bisogno di staccare, di riposarci. Ricordiamoci però che Israele sta andando verso la terra promessa. Dio li ha presi dall'Egitto e li sta portando verso la terra promessa, non li sta portando via dall'Egitto in Siria o in Arabia, in un altro stato, uguale, con le stesse problematiche. Li sta portando in uno stato, in una terra ovviamente vera, Israele, però che aveva un significato ben diverso, quindi con un modo di pensare diverso, un modo di fare diverso. Dio ha delle aspettative per la nostra anima. Li porta via da una terra di peccato, gli ha fatto vedere il Mar Rosso, si aspetta un cambiamento, una trasformazione spirituale. Vuole che Israele abbia fiducia in lui e li mette alla prova. La necessità era reale, erano veramente stanchi e assetati. Ma Dio dice: è io che vi sto portando alla terra promessa, non avete visto quello che è successo? Vi ho liberati. Vi ho fatto attraversare il Mar Rosso, non ci sono più gli egiziani. Perché dubitate? Perché dubitate? Dovete imparare ad avere fiducia. Mosè chiede aiuto, arriva un pezzo di legno, una cosa semplice, l'acqua diventa potabile. Poco dopo, ore, giorni, non è chiaro, arrivano in un posto fantastico. Ci sono, non uno, ma ci sono ben 12 pozzi. Ho messo una foto di Elim oggi, diciamo, probabilmente all'epoca era ancora più verdeggiante, ma questa è in mezzo al nulla, dove loro si sono accampati, la popolazione. Ora, Dio conosce le nostre necessità, ma non ci sta portando in vacanza, non ci sta portando in una terra qualunque, ci sta portando alla terra promessa. Ha un'aspettativa spirituale della nostra vita, vuole un cambiamento, vuole che possiamo, che siamo compatibili con la vita della terra promessa. Significa che siamo persone diverse. Per vivere con il Signore non possiamo avere gli atteggiamenti e le abitudini di Egitto. Quelle sono abitudini di lamenti, di infelicità, di mancanza di fiducia. Dobbiamo vivere con il Signore. È un cammino, è un percorso per arrivare a qualcosa dove siamo adeguati a vivere la terra promessa. Dice la scrittura che li ha messi alla prova, volutamente, per vedere dove era il loro cuore. Ci possiamo relazionare con Israele? Io da giovane cristiano guardavo sempre questo Israele come, è disastro, ma come facevo ad essere così? E oggi dico, cavolo, sono esattamente come loro, uguale a loro. Dice il versetto 26, tu ascolta attentamente la voce del Signore, che è il tuo Dio, e fa ciò che è giusto agli occhi suoi, porgi orecchio ai suoi comandamenti e osserva tutte le sue leggi. Dio conosce le nostre esigenze, Dio conosce quello di cui abbiamo bisogno, ma anche ci chiama a una vera trasformazione. Questa settimana, come ho detto, non credo che sia un periodo brutto, nel senso, il periodo brutto è stato sicuramente l'ultimo trimestre dell'anno scorso, ma un periodo dove, diciamo, sicuramente sento sempre, quello è costante, un affanno tra il 110 e il 180% al lavoro. Siamo al 130 in questo momento. Settimana scorsa ho avuto vari problemi, diciamo, che mi hanno creato ulteriori disagi. Lunedì dovevo andare a un convegno in cui non volevo andare, ma ho detto, avevo promesso di andare, sono andato la sera. E lunedì mi arriva anche un ragazzo, mi fa, tra parentesi, lavorava da me da 6 anni, mi licenzio, vado via. Ora, questo, nella mia, diciamo, capacità di assorbire lo stress, ogni tanto mi mette un po' in difficoltà. Ma la mia settimana ero abbastanza felice, perché avevo in mente quello che volevo fare, non per il lavoro, ma per la Chiesa. Avevo in mente che avevo vari programmi, varie attività, varie persone da vedere. Però io ho il mio modo di assorbire le cose, no? I miei schemi, voglio tutto secondo una certa regola e controllo delle cose. E quando arriva un disagio che mi crea uno stress, a volte vado in difficoltà. E la verità è che ho cominciato a dormire male, a trovare difficoltà ad affrontare le problematiche, in particolare quelle del lavoro, e sono arrivato esausto. È venuto giovedì a cena, non era molto bene, è venuto a trovare Davide, poi mi ha raccontato la barzelletta e sono andato a dormire, perché riuscivo a capirla. No, in realtà è venuto a cena, ho detto vado un attimo di là, erano le 8 e alle 8.45 mi sa che mi sono addormentato, poi a luna mi sono svegliato purtroppo perché era troppo presto, ma ero esausto fisicamente. Ma la verità è che avevo sì mal di testa, era vero, tangibile, formicolì, quello peggiore, ero stanco, mi sono addormentato, insomma se uno è stanco, si addormenta, ma ero vuoto dentro, mi ero svuotato, nonostante una settimana dove avevo iniziato bene per 3 giorni a pregare, mi è stato un giorno in cui tutto mi è arrivato, il Mar Rosso, proprio quello che degli egiziani, sono finito dentro e mi sono sentito, e in realtà mi sono lamentato verso Dio, sono lamentato, ho detto non ce la faccio, però io sono il Signore, colui che ti guarisce. Il giorno dopo, col mal di testa, perché purtroppo il sonno non mi ha proprio eliminato il mal di testa, e io avevo in mente, stasera c'è una serata bellissima, siamo andati a vedere il Requiem, alcuni di voi sono andati a vedere, poi avevo varie attività dove dovevo incontrare vari genitori, avevo in mente di voler affrontare il weekend serenamente, e ho detto, devo pentirmi, e ho messo le mie difficoltà, di cui le avevo conteggiate quanto sforzo avrebbero richiesto per risolvere, le ho messe davanti a Dio, e devo dire che Dio veramente mi ha risposto. Venerdì, amen, tutte le cose che dovevo risolvere, che probabilmente ci chiederà tipo 24 ore, l'ho risolto in 3-4 ore, ma è stata la mano di Dio, visto la mano di Dio che mi ha dato un pozzo, un pezzo di legno, tac, l'acqua è diventata dolce, e poi mi ha fatto vedere che c'erano 12 pozzi sorgenti di acqua con palme, tutto quello che nel deserto a volte noi vediamo, e di stare attenti a questi lamenti, perché siamo verso la terra promessa. Dio ci chiama a una trasformazione spirituale. Se dunque siamo stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, fate morire ciò che è in voi terreno, no? Questo è un pezzo di Colossesi 3. C'è una trasformazione, non possiamo andare verso la terra promessa e rimanere uguali come quando abitavamo in Egitto. Nessuno di noi ha abitato in Egitto, forse Chris, ma diciamo il nostro Egitto spirituale o non spirituale ogni tanto è dietro di noi, il nostro modo di pensare è ancora quello. Dopo tanti anni possiamo essere così. Israele è rimasto 40 anni nel Sinai, è rimasto ancora con quel modo di pensare mondano. Vorrei fare una postilla sulla preghiera. Diciamo che con più persone, non quantifico quante, si è parlato dell'importanza di pregare la mattina. E se uno mi fa la domanda, ma la Bibbia dice che è una questione di salvezza pregare la mattina? La risposta è assolutamente no. Però, come voi, se non fate colazione e non pranzate, aspettate la cena per mangiare, avrete difficoltà di energie, magari lo fate per un giorno, per due, per tre, ma dopo sarete sfiniti. Vi prometto che non c'è giustificazione che tenga a chi mette Dio al primo posto di cercarlo con tutto il cuore. E lo dico perché? Perché in questo contesto della ricerca dell'acqua dolce, di quella ristoro spirituale, perché apparentemente noi cerchiamo un ristoro fisico, ma in realtà è un ristoro spirituale, non possiamo farlo senza Dio. Grazie, hanno intuito. Non voglio leggerle tutte, ma se prendiamo le scritture parlano chiaro sul fatto che Dio deve essere all'inizio della nostra giornata. Al mattino tu ascolti la mia voce, io voglio risvegliare l'alba, saziaci al mattino, mi alzo prima dell'alba e grido, al mattino fammi dire la tua bontà. E Gesù, la mattina, mentre ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e la pregava. Se noi diciamo di vivere per Dio, non è questione che Dio un giorno vi farà la lista dell'orario in cui vi siete svegliati, ma è una questione di riflesso. Non possiamo giustificare le nostre abitudini, non riesco ad andare a letto presto, non riesco a alzarmi la mattina. Come fate sacrifici fra le cose che vi ritenete importanti? La decisione, la determinazione di chiamare non è un sacrificio, perché se voi andate un'ora prima e vi svegliate riposati non è un sacrificio, è una questione di mettere Dio al primo posto. Non possiamo affrontare il deserto senza un'acqua spirituale che ci riempia. E voglio riprendere un personaggio che vi consiglio di leggere la sua autobiografia, la sua vita, che vi ho menzionato ancora qualche settimana fa, in cui mi ha dato molta ispirazione, un certo George Muller, che se vi ricordate vagamente fu un uomo tedesco trasferito a Bristol in Inghilterra, che gestì per con fede tutta la sua vita migliaia di orfani in situazioni veramente incredibili. E lui dice, ho tradotto male perché l'ho fatto questo pomeriggio, dice: la mia più grande attività è quello di rendere la mia anima felice davanti al Signore. La prima cosa è di assicurarmi di avere la mia anima in uno stato di felicità e di come nutrire il mio uomo interiore. E poi lui continua, adesso se no vorrei riprendere tutta la sua storia, dice, no, per affrontare tutte le difficoltà che aveva, senza Dio non poteva farlo, non poteva farlo con le sue forze. Io, da giovane cristiano, ero molto fragile, però mi vanto di questo, perché per affrontare la mia giornata dovevo farlo in preghiera ogni giorno. Se un giorno non pregavo, ero molto, molto fragile. Oggi mi sento a volte molto tranquillo di me stesso a affrontare le cose, e pecco d'orgoglio, perché in realtà poi lo stress mi prende, le difficoltà, perché la mia vita non è, Dio non è al primo posto. E su questo vorrei andare un pochino più oltre e vorrei entrare nel tema ancora più delicato di quello che è mettere Dio al primo posto, e vorrei parlarvi dell'idolatria, del secondo punto, in realtà ne ho due di punti oggi, e parleremo dell'idolatria. Siamo sempre in un contesto di Sinai, di terra promessa, di viaggio nel deserto, e andremo a vedere cosa è successo nel capitolo 32 in Esodo. Una storia che conosciamo molto bene, perché si racconta ai bambini, si racconta, la si conosce, se avete visto Mosè con Charlton Heston, come si pronuncia, scusate, non mi ricordo più, è epica la storia. Esodo 32, versetto 1, dice: il popolo vide che Mosè tardava a scendere dal monte. Allora si radunò intorno ad Aarone e disse: facci un Dio che vada davanti a noi, poiché quel Mosè, l'uomo che ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che fine abbia fatto. E Aarone rispose loro: staccate gli anelli d'oro che sono agli orecchi delle vostre mogli, dei vostri figli, delle vostre figlie, e portateli. E tutto il popolo si staccò dagli orecchi gli anelli d'oro e li portò ad Aarone, e li prese dalle loro mani. Dopo aver cesellato lo stampo, ne fece un vitello di metallo fuso. E quelli dissero: o Israele, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Quando Aarone vide questo, costruì un altare davanti al vitello ed esclamò: domani sarà festa in onore del Signore. Indomani si alzarono di buon'ora, offrirono olocausti e portarono dei sacrifici di ringraziamento. Il popolo sedette per mangiare e bere e poi si alzò per divertirsi. Ora, quando uno legge questo rimane sbigottito. Eppure, quel Mosè, quella affermazione di arroganza, quel personaggio che ci ha portato fuori, a volte siamo noi esattamente così. Quel Mosè che non c'è più, quel Mosè che è salito, è sceso, è risalito, ma la prima volta che è salito ed è sceso ha detto qualcosa di molto importante. Ora, noi non viviamo più sotto i 10 comandamenti, nel senso che il Nuovo Testamento arricchisce il modo di vivere, ma non è che i 10 comandamenti siano forse il sabato, non è più una questione così strettamente, diciamo, una legge, diciamo, una prescrizione per il Nuovo Testamento. Però è interessante una cosa, perché pochi capitoli prima Dio dà le leggi a Mosè e ci sono i 10 comandamenti. Ora, non me le leggo per filo e per segno, anche perché li avete imparati quando eravate bambini, per cui li conoscete a memoria. Però c'è interessante una cosa, diciamo, velocemente vi leggo il primo e il secondo, dipende se da quale interpretazione, perché c'è la modalità con cui lo vedono gli ebrei o anche il mondo protestante, o i cattolici separano e aggregano in modo diverso. Ma dici: io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, non avere altri dei oltre a me, non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra, o nell'acqua sotto la terra, non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso, punisco l'iniquità dei padri, i suoi figli, fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che non mi odiano, e uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Poi dopo c'è non pronunciare il nome in vano, il sabato, onora tuo padre e madre, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non attestare il falso, non concupire il prossimo, la moglie, eccetera, eccetera. C'è una cosa interessante che dice Lutero, dice che ognuno ha una differenza, ovviamente sono peccati diversi, però dice: dal secondo in poi, cioè dal terzo in poi, qualsiasi cosa che uno fa, che sia non uccidere, non commettere adulterio, non desiderare le cose d'altri, sono sempre, si sottomettono alla legge dei primi due, cioè uno non mette Dio al primo posto, per cui fa anche queste cose, per cui rompi il primo e il secondo comandamento, perché stai adorando qualcosa che non è Dio, non stai mettendo Dio al primo posto. E non è un ragionamento sbagliato, perché per fare quei peccati Dio non è al primo posto nella vita. Questo è Lutero. Calvino dice un'altra cosa, dice che noi siamo una fabbrica di idoli, cioè che produciamo idoli a gogo, che è nella nostra natura umana produrre idoli, no? E questi due, diciamo, padri pensatori con delle fondamenti di teologia molto forti, poi si può essere d'accordo perfettamente su tutto, no? Però le due cose molto vere su questo aspetto, che dobbiamo relazionare un po' alla nostra vita. Noi abbiamo questa idea dell'idolo, lo fa vedere questo passo, che a noi sembra ridicolo di aver, diciamo, costruito un vitello e averlo adorato. Eppure l'uomo ha bisogno di toccare qualcosa, sentire la presenza di Dio, e forse noi non ci rendiamo conto quanto siamo idolatri nella nostra vita. E infatti la profondità, vorrei toccare degli argomenti un po' delicati, parlerò molto di me stesso. Ci sono molti idoli nella nostra vita. Io fino a due weekend fa mi sentivo anche fisicamente giovane, appropriato, poi sono stato distrutto da una signora che mi ha fatto fare la visita e mi ha dato del vecchio, per cui ormai ho perso il senso del non ritengo più che la mia immagine sia così importante, quindi ho perso quella vanità che avevo una volta. No, scherzi a parte, da giovane ero veramente vanitoso, una vanità diciamo, anche da cristiano, diciamo, prima era una roba devastante, però il culto dell'immagine, di essere in forma, del fisico, e sarà l'età, la cosa è radicalmente cambiata. Però ci sono delle idolatrie molto forti. Mi fai vedere l'immagine dopo? Questa qua si chiama automobile. Fino a qualche anno fa ho sempre avuto, diciamo, o la macchina di Michaela, che era una Fiat Uno, poi ci siamo comprati una Fiat usata a Marea di 10 anni, che insomma, che ha fatto il suo mestiere, e poi Dio può darci dei doni, e insomma, quando hai qualcosa che non hai mai avuto, no, le 10 palme, cioè qualcosa di grande, no, può dire wow, che dono bellissimo, no? Potenzialmente, non so cosa può succedere nella vita, a fine anno dovrei ricambiare auto, no? E mi ero ripromesso, vedendo lo sbaglio, cioè la tentazione di qualche anno fa, di quando sarà il momento di scegliere, guardare, scegliere senza fare tutte queste questioni, di prendere, andare avanti. Ho detto, quindi non guarderò nessun sito. L'ho fatto fino a due settimane fa, una sera che la faccio, mi sono messo là e ho visto la brama come ho bramato, guarda, voglio questo accessorio, quanto costa? Mi sono messo là la sera. Devo dire, alla fine la verità è che sono idolatra, un pezzo di meccanica, di estetica, di orgoglio, no? Avere una bella macchina. La verità è che sono peccati che distolgono da Dio. Saper avere col giusto spirito è una benedizione da Dio, ma può diventare un oggetto di idolatria. Cosa che ci stacca da adorare Dio, che diventa al centro del nostro pensiero. Ora, non l'ho fatto la mattina come adorazione prima di andare al lavoro, ma lo stesso ho visto come devo stare attento, perché è un'idolatria sottile. Sottile, diciamo, evidente, come il materialismo ci può coinvolgere. Ci sono tante forme di idolatria, molto profonde, cioè molto evidenti nella nostra vita. Il nostro lavoro, il nostro tempo libero, tante forme. Però vorrei parlarvi di 4 forme di idolatria che ho letto, non è frutto della mia profonda conoscenza e studio dell'argomento, ma che facendo un riferimento biblico a delle forme molto sottili che applicano alla vita delle persone, e ve le elenco e ve ne parlo, e devo dire che leggendole sono rimasto stupito come in diverse forme, in alcune molto forti, alcune un po' meno, mi sono trovato. Il primo è il comfort, l'idolatria del comfort, è quel senso di voler avere una vita dove noi decidiamo la qualità di vita che vogliamo avere, che esperienze vogliamo avere, vogliamo una nostra privacy, decidere quanto fare e quanto dare, non vogliamo lo stress nella vita, vogliamo la nostra libertà. Il più grande incubo per chi ha questo tipo di idolatria è lo stress. Non ci piace far fatica. Ci piace godere la vita secondo le nostre regole. E questo nei rapporti con gli altri può avere una strana connubio, perché possiamo essere molto anche amichevoli, però se il rapporto con gli altri, se la persona in qualche modo interagisce con noi, ci chiama un pochino a cambiare, automaticamente li isoliamo. È qualcosa di sottile, ma forse neanche così tanto. Un altro, dove onestamente mi ci sono visto molto, l'approvazione. Il fatto di sentirsi amato e rispettato. Cercare l'approvazione degli altri. Vogliamo essere, avere affermazione, amore, relazioni. Peggio incubo per chi ha questo tipo di forma di idolatria è il rifiuto. Il rifiuto delle persone. Ora, siamo stati anche, diciamo, fatti così da Dio, non è sbagliato nei rapporti umani avere approvazione, essere riconosciuti, ma quando questo diventa più importante del nostro rapporto con Dio, questo ci crea dei grossi problemi. Quando è più importante l'approvazione dell'uomo dell'approvazione di Dio. C'è una forma di codardia, una forma dove manca una fiducia in Dio profonda. Nel primo caso, quello del comfort, Quello che ho dimenticato di dire, la cosa delicata, è che Dio ci ha disegnati. Ora, io non parlo dello stress della vita moderna di oggi, c'è uno stress malsano che va oltre certi limiti, ma ci ha dato una vita, e soprattutto da cristiani dobbiamo lottare, vivere una vita di missione. Quella terra promessa, quella vita nel deserto, è una vita non facile, ci mette alla prova perché vuole che noi viviamo una certa, maturiamo per essere più simili a suo figlio, nel dare, nel generoso, nell'essere generosi. Quando noi cerchiamo il comfort e vogliamo un po' la nostra dimensione, in un certo senso non gratifichiamo la parte spirituale che Dio ci ha dato. Per questo è pericolosa la nostra spiritualità, è sottile. Il controllo. Voler essere in controllo di tutto. Autodisciplina, certezza e standard. E qua è interessante quello che dice. Dice: chi ha la voglia del controllo poi paga con la solitudine e la mancanza di spontaneità. Il più grande incubo parla che è l'incertezza. Il mantra è: se voglio farlo giusto, tocca farlo a me. Anche questa è una forma di idolatria, perché Dio non è il primo posto. È Dio che è in controllo delle cose, è Dio che decide. Dio dice: dobbiamo essere un gruppo, Dio vuole che noi creiamo come una comunità, e noi che noi siamo in controllo e decidiamo noi. E l'ultimo è il potere, il fatto di voler esercitare il potere, di voler far tanto. È giusto prendere responsabilità, ci sono, in tutti questi aspetti ci sono delle cose giuste, nell'avere una vita equilibrata, nell'avere stima di se stessi, di avere una certa disciplina, chiamiamola non controllo, e anche quello di, diciamo, usare i talenti nel caso del potere, ma non è quello di voler acquisire, diciamo, diciamo potere nel senso di stima e di voler far tutto noi con la nostra testa, perché quando non funziona poi subiamo l'umiliazione. In tutto questo forse ci sono tante altre cose, forme di idolatria nella nostra vita, profonde, sottili, forme di orgoglio, egoismo, che sono, diciamo, stabilite. Dobbiamo vedere come questo ci impedisce nel deserto e ci ha fermato e non ci fa andare avanti. È un cammino, il cammino verso la terra promessa, non ci si può star fermi. Israele è rimasto 40 anni nel deserto perché a un certo punto ha mormorato, si è ribellato, non ha voluto ascoltare Dio. Quello che dice il passo è, quando tutto questo è iniziato, dice chiaramente, quello che diceva in Esodo, scusate che sto tornando, dice: se tu ascolti attentamente la voce del Signore che è il tuo Dio e fai ciò che è giusto agli occhi suoi, porgi orecchio ai suoi comandamenti, osserva tutte le sue leggi. Gliel'ha detto subito il Signore, quando hanno iniziato, non nel modo migliore. Qua sei qua per crescere spiritualmente, io ti voglio portare nella terra promessa, ma tu devi cambiare, non sarai come le altre nazioni, sarai una nazione spirituale. E oggi noi dobbiamo domandarci come la nostra vita spirituale è. Dopo, forse qualcuno di voi è un giovane cristiano, ma molti di noi hanno una certa età spirituale, stiamo cambiando, siamo persone trasformate. Io mi sono sentito che c'è qualche trasformazione spirituale che devo attuare nella mia vita, che devo eliminare certe forme di idolatria, devo tornare a avere fiducia in Dio, avere una vita e una convinzione spirituale. Per finire, non voglio fare grandi citazioni sulla vita di Mosè, che ovviamente era parte di tutto questo, perché noi parliamo di un popolo che si è, onestamente, a parte poche persone, non ha fatto una buona fine. E Paolo lo dice, sia un monito per voi di come hanno vissuto, di come l'esempio che hanno lasciato è stato pessimo, sono stati degli idolatri, Dio li ha portati fuori ma loro non hanno ascoltato. Mosè ha fatto molta fatica a mettere in pratica, non voleva portare avanti questa missione, voleva dire: io non sono in grado di farlo. Ma Dio l'ha trasformato, perché Mosè aveva una caratteristica, era un uomo umile. E oggi voglio incoraggiarvi tutti quanti a fare una riflessione sulla vostra spiritualità, a guardare se siete dei mormoratori dentro, se la vostra sete è soddisfatta dalla parola di Dio e dalla voce di Dio, se ci sono delle forme di idolatria che vi impediscono di mettere Dio al primo posto nella vostra vita, di trovare quella felicità, quel ristoro che viene solo dalla sua parola. Ci sono due passi quando parla del rapporto tra Dio e Mosè che sono fantastici. In Esodo 33 dice: ora il Signore parlava con Mosè faccia a faccia come un uomo parla col proprio amico. E ancora poco più avanti dice: il Signore disse a Mosè: farò anche questo che tu chiedi, perché tu hai trovato grazia agli occhi miei e ti conosco personalmente. Stiamo andando verso la terra promessa, ci crediamo, perché a volte la nostra vita è attaccata alla terra, al deserto, all'acqua che manca, siamo assetati, siamo stressati, ma stiamo andando verso la terra promessa. E qua dice: ti conosco personalmente. Dobbiamo lottare per avere questo cammino personale con Dio, perché diventiamo suoi amici, perché ci conosce, perché possiamo veramente trovare nelle nostre piccole e grandi difficoltà di tutti i giorni quella gioia profonda che viene dal suo spirito, quel ristoro profondo che viene dal suo spirito. Spero che questo che vi ho condiviso, che è qualcosa che sto vivendo io per trovare più gioia, stabilità e felicità, possa essere di spunto anche per voi. Amen.